Al di là della notizia. Cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buongiorno a tutti, Emanuela Campanile al microfono, ben ritrovati. Buongiorno anche allo staff tecnico e di regia. Ricordo subito il numero a cui potete inviare i vostri sms: 335 12 43 317. Oggi parliamo di politiche industriali in un'area come quella europea, anch'essa investita da venti di forte crisi. Lo facciamo con Alessandro Marangoni, economista, esperto di strategia, finanza e gestione ambientale. Buongiorno.
Sì, buongiorno a voi.
E anche il secondo ospite con Simone Togni, presidente dell'Associazione Nazionale Energia del Vento, ANEV. Benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Allora, lo spunto di questa nostra chiacchierata è il libro bianco su clima ed energia che è stato adottato il 22 gennaio scorso, mercoledì, dalla Commissione Europea. Un documento che per molti è espressione di un'Europa vecchia, agganciata a una politica industriale del secolo scorso. Ma vogliamo intanto con Marangoni capire che tipo di documento è il libro bianco sul clima ed energia.
Beh, il libro bianco è innanzitutto un'indicazione, diciamo così, di massima, perché non è una direttiva cogente per i vari stati, è un documento di indirizzo politico. Il documento individua degli obiettivi al 2030 che rispetto alla precedente roadmap al 2050 che era stata ipotizzata, ipotizza delle politiche più conservative dal punto di vista delle energie rinnovabili e del contenimento delle emissioni.
Cosa è successo per essere arrivati a un simile risultato? Sembra un po' un atteggiamento schizofrenico.
Beh, diciamo che sicuramente questi nuovi obiettivi risentono prima di tutto della congiuntura economica generale e in secondo luogo dei riflessi di questa congiuntura sul settore energetico e sulle pressioni che i grandi produttori tradizionali hanno fatto negli ultimi mesi su Bruxelles. In realtà le ipotesi di nuovi obiettivi al 2030 in un certo senso vanno in una doppia direzione, perché se l'obiettivo del 27% delle rinnovabili è certamente al di sotto di qualunque dei precedenti target che erano stati ipotizzati, l'obiettivo invece al 40% delle emissioni, laddove continuasse ad essere un obiettivo unilaterale dell'Unione Europea, indubbiamente non sarebbe un obiettivo così modesto e potrebbe avere degli impatti su alcuni settori industriali europei in termini di competitività rispetto ai paesi extraeuropei.
Adesso vogliamo sapere il punto di vista dell'ANEV, l'Associazione Nazionale Energia del Vento, energia alternativa, possiamo proprio dire così.
Certamente il quadro al 2030, secondo questi nuovi indicatori, rischia di mettere un pochino il freno a mano a un percorso industriale, parlo in particolare quello dell'eolico, che invece in questi anni ha visto una crescita costante dell'industria nazionale italiana ed europea dell'energia del vento. E noi certamente auspicavamo da parte dell'Europa un po' più di coraggio, speriamo che questo ancora possa accadere, perché uno dei pochi settori anticiclici, come più volte diciamo dimostrato, è proprio quello delle energie rinnovabili, della green economy in generale, e tra queste ovviamente l'eolico nel mondo in questi anni ha dimostrato di avere una marcia in più da un punto di vista tecnologico, solo per il fatto di avere raggiunto prima di altre tecnologie una maturità tecnologica che potrebbe consentire anche una riduzione dei costi dell'energia elettrica, come recentemente dimostrato in molti paesi, tra cui la Spagna e l'Italia, dove in alcune giornate si è arrivato addirittura, grazie alla produzione di questa energia rinnovabile, ad avere un costo pari a zero nel kilowattora per qualche ora del giorno.
Parlavamo all'inizio di un'area come quella europea in forte crisi, non solo economica ma anche per quanto riguarda il problema ambientale, tant'è che il presidente Barroso all'epoca aveva dichiarato che il taglio delle emissioni di gas serra rappresentava la pietra miliare proprio per un'economia a basse emissioni. Tuttavia l'eolico tanto prometteva, tanto sembrava essere la soluzione giusta, ma l'anno passato, appena trascorso, è stato abbastanza pesante. Perché?
Ma questo è vero per l'Italia, nel senso che noi abbiamo lo scorso anno subito un cambio di meccanismo di incentivazione che avevamo denunciato sarebbe stato deleterio per lo sviluppo del settore, e purtroppo questo è avvenuto. Siamo passati a un sistema di incentivazione basati su meccanismi di aste competitive, cosa che di per sé come associazione condividiamo assolutamente, la ricerca dell'efficienza e della riduzione dei costi. Tuttavia sono state introdotti questi meccanismi di asta con dei limiti e vincoli burocratici che ne hanno fatto sì che non solo si realizzasse un terzo della potenza realizzata negli anni scorsi, quindi abbiamo avuto una riduzione del 65%, ma in più abbiamo difficoltà, gli imprenditori e le aziende che diciamo potrebbero realizzare questi impianti hanno difficoltà a realizzarli per colpa di strascici burocratici che purtroppo ancora ci sono, e questo si ripercuote in maniera molto negativa sul comparto industriale, soprattutto sugli aspetti occupazionali, perché da 37.500 addetti che il settore contava, già siamo scesi in maniera significativa e abbiamo nel corso di quest'anno perso oltre 5.000 addetti.
Ma dopo la pubblicazione, insomma, del libro bianco su clima ed energia, è per voi un deterrente nei confronti del nostro governo? Cioè, voi comunque vi aspettate che l'esecutivo intervenga, che ci sia comunque una mossa, qualche cosa a favore?
Certamente. Certamente noi abbiamo già visto una posizione molto positiva da parte del ministro Orlando, che in questa fase ha schierato il nostro paese a favore di obiettivi vincolanti per i paesi singoli e per un aumento dei target, quindi per cercare di essere più lungimiranti. Tuttavia il dicastero poi del ministro Zanonato, che è quello competente, sta viceversa portando il governo italiano ad avere una posizione un po' più interlocutoria. Noi stiamo spronando e speriamo sinceramente che il governo italiano, anche alla luce del fatto che il semestre di presidenza italiano si avvicina, possa su questa battaglia finalmente combattere in una prospettiva di futuro del nostro paese e non più a difesa di quelli che sono interessi legittimi e per carità indispensabili, ma che comunque ancora, come diceva lei all'inizio, sembrano riportare la visione del nostro paese a una difesa di interessi e di tecnologie che in prospettiva sicuramente risulteranno perdenti.
Professor Marangoni, quanto ha inciso nella stesura di questo documento, di questo libro che rappresenta, come diceva, delle indicazioni comunque, quanto ha inciso la sirena dello shale gas che arriva dagli Stati Uniti? E spieghiamo anche di cosa si tratta.
Beh, in realtà lo shale gas o gas da scisto in italiano, cioè l'estrazione di gas con la frantumazione idraulica delle rocce, in Europa è ancora agli albori e i paesi più avanti da un punto di vista anche politico normativo come la Polonia prevedono di arrivare in fase industriale fra 3-4 anni. Indubbiamente incide molto sullo scenario energetico mondiale, perché avvantaggia gli Stati Uniti dal punto di vista del costo dell'energia e dal punto di vista dell'indipendenza energetica. Indubbiamente pare che però presenti anche tutta una serie di problematiche ambientali molto delicate, molto complesse, che sono quello che finora ne ha frenato lo sviluppo in Europa. Peraltro l'Europa ha un territorio molto differente, non solamente dal punto di vista, diciamo, geologico, ma del livello di urbanizzazione e di antropizzazione. In parole povere, non ha le grandi e vaste aree poco abitate o addirittura desertiche che hanno gli Stati Uniti. Quindi faccio fatica a immaginare in Europa uno sviluppo simile. Direi che piuttosto dal punto di vista delle politiche europee ha sicuramente inciso la situazione di difficoltà economica in cui si trovano alcuni grandi gruppi europei, non solo italiani, della generazione elettrica tradizionale, che stanno soffrendo pesantemente la crisi dei consumi elettrici.
E il tentativo di rilanciare il nucleare sempre in Europa, perché poi alla fine la battaglia è questa, no?
Ma guardi, il nucleare, a prescindere da qualunque considerazione ideologica, io da povero economista faccio un ragionamento economico.
Pensi noi.
Ha delle prospettive, dei piani di sviluppo in quei paesi dove la domanda energetica è molto forte e quindi, come si suol dire, quando si ha fame, in questo caso fame di energia, qualunque cibo va bene. Non è un caso che si sta sviluppando fortemente in paesi come la Cina, dove si stanno sviluppando altrettanto, se non più fortemente, le rinnovabili, a cominciare dall'eolico. In Europa il nucleare ha provato a fare qualche sviluppo, è di tempi recenti la notizia del Regno Unito, ma nel Regno Unito è stata anche pesantemente criticata proprio per i costi. Si immaginavano dei sostegni economici per sviluppare impianti nucleari in Gran Bretagna da far impallidire anche più generosi degli incentivi alle rinnovabili. Di fatto, per ragioni evidenti di sicurezza sempre più stringenti, allo stato attuale delle tecnologie il nucleare non è competitivo da un punto di vista economico e quindi faccio fatica a immaginare in Europa uno sviluppo significativo. Si sta sviluppando in quei paesi dove la domanda di energia è molto forte, dove probabilmente c'è un po' meno di sensibilità e di attenzione alla sicurezza e i possibili impatti di quanto ci sia nei paesi europei più avanzati. Peraltro, e concludo, noi oggi stiamo soffrendo in Italia una crisi di sovraccapacità nella generazione elettrica, che è poi uno dei motivi fondamentali che ha frenato anche le politiche alle rinnovabili. Immaginate se oggi avessimo, in aggiunta alla capacità di generazione elettrica di cui disponiamo, anche 4 o 5 centrali nucleari nell'ordine dei 1000-1200 megawatt ciascuno di potenza. Praticamente non saremmo in grado di assorbire la produzione.
Mi verrebbe da chiedere allora perché paghiamo sempre così tanto, visto che abbiamo energia quasi da buttare, però va bene. A parte questo, professore, le rinnovabili e l'industria meno innovativa sono destinate ad una lotta continua e quasi impari, oppure alla possibilità di convivere?
No, io non credo a una lotta, anche da un punto di vista industriale. In realtà, se guardiamo a livello globale, noi stiamo concludendo proprio adesso il nostro report internazionale sui maggiori player a livello mondiale, che presenteremo tra l'altro proprio a Bruxelles. Vediamo che è in corso una trasformazione in molti di questi player. Se pensiamo ad esempio allo stesso eolico a cui si faceva riferimento prima con l'ANEV, alcuni dei gruppi dell'eolico, Siemens, General Electric, sono arrivati a questo settore partendo dall'impiantistica in settori molto molto più tradizionali. Io non credo ci sia un problema di dal punto di vista dei produttori tecnologici di competizione, c'è un problema di trasformazione, di nuovi mercati, di investire nelle tecnologie. Come ricordava giustamente prima il presidente di Anel, nel corso degli anni c'è stato un calo dei costi in tutte le tecnologie e oggi l'eolico in determinati siti e determinate condizioni è competitivo con fonti sia tradizionali che rinnovabili di vecchia generazione come l'idroelettrico. Quindi io credo che alla fine un portafoglio bilanciato di fonti diverse sia la soluzione di medio periodo un po' in tutto il mondo.
Il punto di vista di ANEV, Togni, soprattutto sul nostro territorio?
Assolutamente condivido tutta l'analisi fatta dal professor Marangoni e aggiungo che proprio perché lo sviluppo tecnologico ha consentito di avere oggi delle macchine molto più efficienti, degli aerogeneratori molto più efficienti di una parte di quelli che sono stati installati nel corso degli anni. Ricordiamo che l'eolico in Italia ha iniziato a essere installato circa 20 anni fa e noi proponiamo, proprio in questo momento stiamo sollecitando il governo affinché lo faccia, un piano di ammodernamento di quello che è il parco produttivo nazionale dell'eolico in particolare, che consentirebbe da un lato di mantenere l'industria e quindi l'occupazione esistente. L'Italia è esportatrice di tecnologia eolica nel mondo e dall'altro consentirebbe di evitare quello che certamente è un contrasto che si è venuto creando rispetto all'eccesso di produzione elettrica e quindi a una competizione tra fonti fossili e fonti rinnovabili, perché mantenendo la produzione attuale semplicemente la renderebbe molto più economica e quindi concludendo ovviamente consentirebbe anche di ridurre quei costi della bolletta elettrica che certamente hanno un loro peso nello sviluppo anche dell'industria nel nostro paese.
Bene, allora io ringrazio Alessandro Marangoni, economista esperto di strategia, finanza e gestione ambientale, Simone Togni, presidente dell'ANEV, l'Associazione Nazionale Energia del Vento, grazie per averci dedicato un po' del vostro tempo.
Proseguiremo
a parlare di Europa anche nelle prossime puntate. Si conclude qui Al di là della notizia, vi ringrazio, rimanete sempre sintonizzati su Radio Vaticana Italia. Da Emanuela Campanile è tutto.